Ad alta voce, replica del 2006. Paolo Poli legge Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.
A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciuco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare. E questa sorpresa quale fu? Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori. La sorpresa fu che Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo, e nel grattarsi il capo si accorse... Indovinate un po' di che cosa si accorse? Si accorse, con sua grandissima maraviglia, che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo. Voi sapete che il burattino, fin dalla nascita, aveva gli orecchi piccini piccini, tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò quando si poté accorgere che i suoi orecchi, durante la notte, erano così allungati che parevano due spazzole di padule. Andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere, ma non trovando uno specchio, empì d'acqua la catinella del lavamano e, specchiandosi dentro, vide quel che non avrebbe mai voluto vedere, vide cioè la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini. Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro, ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano, crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina che abitava al piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente: «Chi cos'hai, mio caro Casigliano?»
«Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato d'una malattia che mi fa paura. Te ne intendi tu del polso?»
«Un pochino. Senti dunque se per caso avessi la febbre». La marmottina alzò la zampa destra davanti e, dopo aver tastato il polso a Pinocchio, gli disse sospirando:
«Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia».
«Cioè?»
«Tu hai una gran brutta febbre».
«E la febbre sarebbe?»
«È la febbre del somaro».
«Non la capisco questa febbre», rispose il burattino, che l'aveva proprio capita.
«E allora te la spiegherò io», soggiunse la marmottina. «Sappi dunque che fra 2 o 3 ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo».
«E che cosa sarò?»
«Fra 2 o 3 ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato».
Povero me!» gridò Pinocchio, pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strappandoli rabbiosamente, come se fossero gli orecchi di un altro.
«Caro mio», replicò la marmottina per consolarlo, «che cosa ci vuoi tu fare? Ormai è destino. Ormai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati, che pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi, in giuochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari».
«Ma davvero è proprio così?»
domandò singhiozzando il burattino. «Purtroppo è così, e ora i pianti sono inutili, bisognava pensarci prima».
«Ma la colpa non è mia. La colpa, credilo, marmottina, è tutta di Lucignolo».
«E chi è questo Lucignolo?»
«Un mio compagno di scuola. Io volevo tornare a casa, io volevo essere ubbidiente, io volevo seguitare a studiare e a farmi onore, ma Lucignolo mi disse: perché vuoi tu annoiarti a studiare, perché vuoi andare alla scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi, lì non studieremo più, lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri».
Thank you.
E perché seguisti il consiglio di quel falso amico, di quel cattivo compagno? Perché, marmottina mia, io sono un burattino senza giudizio e senza cuore. Oh, se avessi avuto un sinsino di cuore, non avrei mai abbandonata quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me. E a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo come ce n'è tanti. Oh, ma se incontro Lucignolo, guai a lui, gliene voglio dire un sacco e una sporta. E fece l'atto di voler uscire, ma quando fu sulla porta si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e, vergognandosi di mostrarli al pubblico, che cosa inventò? Prese un gran berretto di cotone e, ficcatoselo in testa, se lo ingozzò fin sotto la punta del naso. Poi uscì e si dette a cercar Lucignolo dappertutto. Lo cercò nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo, ma non lo trovò. Ne chiese notizia a quanti incontrò per la via, ma nessuno l'aveva veduto. Allora andò a cercarlo a casa e, arrivato alla porta, bussò.
«Chi è?»
domandò Lucignolo di dentro.
«Sono io!» rispose il burattino. «Aspetta un poco e ti aprirò!»
Dopo mezz'ora la porta si aprì e figuratevi come restò Pinocchio quando, entrando nella stanza, vide il suo amico Lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso. Alla vista di quel berretto Pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé che l'amico sia malato della mia medesima malattia, che abbia anche lui la febbre del ciuchino. E facendo finta di non essersi accorto di nulla, gli domandò sorridendo: «Come stai, mio caro Lucignolo?»
«Benissimo, come un topo in una forma di cacio parmigiano. Lo dici proprio sul serio? Perché dovrei dirti una bugia?»
«Scusa, mio amico, e allora perché tieni in capo con questo berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi?»
«Me l'ha ordinato il medico perché mi sono fatto male a questo ginocchio. E tu, caro burattino, perché porti codesto berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso?»
«E me l'ha ordinato il medico, perché mi sono sbucciato un piede.»
«Oh, povero Pinocchio! Oh, oh, povero Lucignolo!»
A queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio, durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura. Finalmente il burattino, con una vocina melliflua e flautata, disse al suo compagno:
«Levami una curiosità, mio caro Lucignolo. Hai mai sofferto di malattia agli orecchi?»
«Mai! E tu?»
«Mai! Peraltro, da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare.»
«Ho lo stesso male anch'io.»
«Anche tu.
E qual è l'orecchio che ti duole?»
«Tutte e due. E tu?»
«Tutte e due.
Che sia la medesima malattia?»
«Ho paura di sì.»
«Vuoi farmi un piacere, Lucignolo?»
«Volentieri, con tutto il cuore.»
«Mi fai vedere i tuoi orecchi?»
«Perché no? Ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio.»
«No. Il primo devi essere tu.»
«No, carino, prima tu e dopo io.»
«Ebbene», disse allora il burattino, «facciamo un patto da buoni amici.»
«Sentiamo il patto.»
«Leviamoci tutte e due il berretto nello stesso tempo. Accetti?»
«Accetto.»
«Dunque attenti.» E Pinocchio cominciò a contare a voce alta: «Una, due, tre!» Alla parola tre i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria.
E allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera. Avvenne cioè che Pinocchio e Lucignolo, quando si videro colpiti tutte e due dalla medesima disgrazia, invece di restar mortificati e dolenti, cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguaiataggini finirono col dare in una bella risata e risero da doversi reggere il corpo, se non che sul più bello del ridere Lucignolo tutto a un tratto si chetò e, barcollando e cambiando di colore, disse all'amico:
«Aiuto, aiuto, Pinocchio!
Che cos'hai?
Ohimè, non mi riesce più di star ritto sulle gambe?
Non mi riesce più neanche a me, gridò Pinocchio piangendo e traballando. E mentre dicevan così, si piegarono tutte e due carponi a terra e camminando con le mani e coi piedi, cominciarono a girare e a correre per la stanza. E intanto che correvano, i loro bracci diventarono zampe, i loro visi si allungarono e diventarono musi, e le loro schiene si coprirono di un pelame grigiolino chiaro, brizzolato di nero. Ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu? Il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi di dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino. Non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti, mandarono fuori dei ragli asinini e ragliando sonoramente facevano tutte e due in coro «Ia, ia, ia!». In quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse «Aprite, sono l'omino, sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese. Aprite subito, o guai a voi!». Diventato un ciuchino vero, è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi. Ma una sera azzoppisce e allora lo ricompra un altro per fare con la sua pelle un tamburo. Vedendo che la porta non si apriva, l'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato che fu nella stanza disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo:
«Bravi ragazzi, avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui».
A tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù, con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe. Da principio l'omino li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò, poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene e quando a furia di strigliarli li ebbe fatti lustri come due specchi, allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno, e i compratori difatti non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda, il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo, strada facendo, raccoglieva con promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano noia ai libri e alle scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate, in divertimenti. Quando poi quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre, di non studiar mai, diventavano tanti ciuchini,
Allora, tutto allegro e contento, si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati. E così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario. Quel che accadesse di Lucignolo non lo so. So peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata. Quando fu condotto nella stalla, il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia, ma Pinocchio, dopo averne assaggiata una boccata, la risputò. Allora il padrone, brontolando, gli empì la greppia di fieno, ma neppure il fieno gli piacque.
«Oh, non ti piace neppure il fieno!» gridò il padrone imbizzito. «Lascia fare, ciuchino bello, che se hai dei capricci per il capo, penserò io a levarteli!» E a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe. Pinocchio, dal gran dolore, cominciò a piangere, a ragliare, e ragliando disse: «Ia, ia, la paglia non la posso digerire!»
«E allora mangia il fieno!» replicò il padrone, che intendeva benissimo il dialetto asinino.
«Ia, ia, il fieno mi fa dolere il corpo!»
«Pretenderesti dunque che un somaro par tuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina?» soggiunse il padrone, arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata.
A quella seconda frustata Pinocchio, per prudenza, si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo. E perché erano molte ore che non aveva mangiato, cominciò a sbadigliare dal grande appetito. Sbadigliando spalancava una bocca che pareva un forno. Alla fine, non trovando altro nella greppia, si rassegnò a masticare un po' di fieno. E dopo averlo masticato ben bene, chiuse gli occhi e lo tirò giù. «Questo fieno non è cattivo», poi disse dentro di sé. «Ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare a quest'ora. Invece di fieno potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Pazienza!»
La mattina dopo, svegliandosi, cercò subito nella greppia un altro po' di fieno, ma non lo trovò, perché l'aveva mangiato tutto nella notte.
Allora prese una boccata di paglia tritata, ma in quel mentre che la masticava si dove accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava punto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana. «Pazienza!» ripeté continuando a masticare, «che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti che non hanno voglia di studiare. Pazienza, pazienza!»
«Pazienza un corno!» urlò il padrone, entrando in quel momento nella stalla. «Credi forse, mio bel ciuchino, che io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare? Io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini. Su dunque da bravo, vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca stando ritto sulle gambe di dietro».
Il povero Pinocchio, per amore o per forza, dove imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci vollero 3 mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo. Venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così: «Grande spettacolo di gala! Questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti, eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia, e più sarà presentato per la prima volta il famoso Ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminato a giorno.
quella sera, come potete figurarvelo, un'ora prima che cominciasse lo spettacolo, il teatro era pieno stipato. Non si trovava più né una poltrona, né un posto distinto, né un palco, nemmeno a pagarlo a peso d'oro. Le gradinate del circo formicolavano di bambini, di bambine e di ragazzi di tutte le età che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso Ciuchino Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso.
Rispettabile pubblico, cavalieri e dame, l'umile sottoscritto, essendo di passaggio per questa illustre metropolitana, ha voluto procrearmi l'onore, nonché il piacere, di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di Sua Maestà l'imperatore di tutte le corti principali d'Europa, e col ringraziando aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci.
Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi, ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del Ciuchino Pinocchio in mezzo al circo. Egli era tutto agghindato a festa, aveva una briglia nuova di pelle lustra con fibbie, borchie e d'ottone, due camelie bianche agli orecchi, la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini di seta rossa, una gran fascia d'oro e d'argento attraverso la vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto amaranto e celeste. Era insomma un ciuchino da innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunse queste parole.
Miei rispettabili auditori, non starò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida. Osservatevi, prego, quanta selvaggina trasudi dai suoi occhi, con ciò sia che, essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili, ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta, ma ogni mia gentilezza, invece di farmi da lui ben volere, me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Galles, trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di Parigi riconobbe essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirica. E per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo, nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio. Ammiratelo e poi giudicatelo. Prima però di prendere cognato da voi, permettete, o signori, che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera. Ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua, allora lo spettacolo, invece di domani sera, sarà posticipato a domattina alle ore 11 antimeridiane del pomeriggio. E qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza. Quindi, volgendosi a Pinocchio, gli disse: «Animo, Pinocchio, avanti di dar principio ai vostri esercizi, salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi!»
Pinocchio, obbediente, piegò subito i due ginocchi davanti fino a terra e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò:
«Al passo!»
Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo, camminando sempre di passo. Dopo un po' che il direttore gridò «Al trotto!» e Pinocchio, obbediente al comando, cambiò il passo in trotto. «Al galoppo!» e Pinocchio staccò il galoppo. «Alla carriera, E Pinocchio si dette a correre di gran carriera, ma in quella che correva come un barbero, il direttore, alzando il braccio in aria, scaricò un colpo di pistola. A quel colpo, il ciuchino, fingendosi ferito, cadde disteso nel circo, come se fosse moribondo davvero. Rizzatosi da terra, in mezzo a uno scoppio di applausi, d'urli e di battimani che andavano alle stelle, gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su. E, guardando, vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto di un burattino. «Quel ritratto è mio! Quella signora è la fata!» disse dentro di sé Pinocchio, riconoscendola subito, e lasciandosi vincere dalla gran contentezza, si provò a gridare «Oh, fatina mia! Oh, fatina mia!» Ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro. Allora il direttore, per insegnargli e fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli diede col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero ciuchino, tirato fuori un palmo di lingua, durò a leccarsi il naso almeno 5 minuti, credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione quando, voltandosi in su una seconda volta, vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita. Si sentì come morire, gli occhi gli si empirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente. Nessuno però se ne accorse, e meno degli altri il direttore, il quale, anzi, schioccando la frusta, gridò: «Da bravo, Pinocchio! Ora farete vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi!» Pinocchio si provò 2 o 3 volte, ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passava più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò, ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio. Quando si rizzò, era azzoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia. «Fuori Pinocchio! Vogliamo il ciuchino! Fuori il ciuchino!» gridavano i ragazzi dalla platea, impietositi e commossi al tristissimo caso. Ma il ciuchino per quella sera non si fece rivedere. La mattina dopo il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla: «Che vuoi tu che mi faccia d'un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane ufo. Portalo dunque in piazza e rivendilo!» Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore, il quale domandò al garzone di stalla:
«Quanto vuoi di codesto ciuchino zoppo?»
20 lire.
Io ti do 20 soldi. Non credere che io lo compri per servirmene. Lo compro unicamente per la sua pelle. Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese».
Lascio pensare a voi, ragazzi, il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo. Fatto sta che il compratore,
Appena pagati i 20 soldi, condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare e, messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano, gli diede improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, andò subito a fondo e il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si pose a sedere sullo scoglio aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi levargli la pelle.
Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.